potrebbero confinare tutti gli abitanti del pianeta dando mezzo metro quadro a testa nella Valle d'Aosta. Quindi non è un problema di spazio fisico, ma un problema di risorse, come mostra questa vignetta, dove appunto queste sono le nostre risorse. L'andamento della popolazione dal 700 alla metà di questo secolo è quello che vedete indicato qua. E all'inizio del secolo dell'Ottocento erano circa 1 miliardo, nel 1927 si è toccati 2 miliardi, poi c'è stata questa salita improvvisa. Allora una persona mediamente curiosa si pone subito il problema di dire: ma lì deve essere successo qualcosa, perché questo andamento da un certo punto poi ha cambiato la sua velocità. E c'è un evento ben preciso che è la causa che ha scatenato, che ha detonato questo aumento della popolazione. E i principali colpevoli sono due persone ben precise, sono questi due chimici tedeschi, Fritz Haber e Karl Bosch. Questi signori misero a punto la prima sintesi industriale dell'ammoniaca. Voi direte: beh, chi se ne frega. E no, invece è una cosa importante, perché con la sintesi dell'ammoniaca e da lì del nitrato d'ammonio furono resi disponibili fertilizzanti artificiali. Cioè fino ad allora la terra veniva alimentata, mi verrebbe da dire dopata, semplicemente utilizzando il letame, no? E da allora invece per la prima volta si riusciva a catturare l'azoto, che è uno dei componenti fondamentali dei fertilizzanti, che sta nell'aria, una molecola molto stabile di cui è composto l'80% la nostra aria. Si riusciva a catturare questa molecola molto difficile da rompere per fare questo nitrato d'ammonio. Quindi da lì si è iniziato a dopare in maniera intensiva i terreni e quindi ad aumentare la disponibilità di cibo. E tutte le volte che uno aumenta la disponibilità di cibo di una qualsiasi colonia animale, questa si espande. E questo ha portato a quell'aumento improvviso della popolazione. Quindi il detonatore è stato questo evento. Tra l'altro la storia di questi due personaggi è molto interessante e riflette un po' quella grandissimo tritacarne di grandi conquiste scientifiche e grandi tragedie che è stata l'Europa, in particolare la Germania, a cavallo tra la fine dell'Ottocento e la prima metà del Novecento. Per dirne una, questo signore è stato considerato un criminale di guerra della Prima Guerra Mondiale, perché nel suo laboratorio furono messi a punto i gas che venivano usati per la guerra chimica per la prima volta durante la Prima Guerra Mondiale. Veramente avevano cominciato gli italiani qualche anno prima in Libia. Comunque, diciamo, questo attacco scientifico-chimico fu pianificato da Fritz Haber e dal suo gruppo, perché lui diceva che in questo modo la guerra di trincea sarebbe finita e quindi la guerra sarebbe terminata prima. Quindi la sua idea era quella di far terminare la guerra con i gas tossici. Dopodiché questo Fritz Haber era ebreo e nel 1933 dovette fuggire dalla Germania, quindi da eroe nazionale divenne un reietto. Questo signore a sua volta era stato un finanziatore di Hitler e cercò di fargli tutto per salvare il suo amico Fritz Haber, ma non ci riuscì, tra l'altro lui morì anche prima. Quindi ripeto, una storia molto interessante nell'argomento di oggi pomeriggio. Quindi da lì si innescò quella che è la più grande rivoluzione della storia, che è la rivoluzione agricola o verde. Quindi la più grande rivoluzione è accaduta nel Novecento e non è la rivoluzione bolscevica, la rivoluzione del 68 o quella comunista o quella che volete voi, tanti ne abbiamo visto nel Novecento. La più grande rivoluzione è questa, la rivoluzione verde, perché si è resa possibile una disponibilità di cibo enorme a un numero impressionante di persone, la cui il numero appunto andava esplodendo. E fino ad oggi l'aumento della popolazione, che è la linea verde, io adesso ti vedo le cose più in piccolo, non credo che sia la linea verde, la disponibilità media di calorie per le persone è riuscita a essere soddisfatta. Quindi teoricamente, ancora oggi siamo circa qui nel 2015, diciamo la disponibilità media di calorie è sufficiente in teoria per sfamare tutti. Questo non accade, ma questo è un altro problema di distribuzione e di ingiustizia. Potrebbe eventualmente presentarsi un problema tra 20 o 30 anni. Quindi fino ad oggi siamo riusciti a sfamare questo numero enorme di persone, cosa che nessuno si aspettava all'epoca. Nessuno avrebbe scommesso un centesimo cent'anni fa che saremmo riusciti a sfamare tutta questa gente. Però l'utilizzo dei fertilizzanti ha avuto delle conseguenze. La prima è descritta da questa immagine, questa è Nord America, e questa parte verde è il bacino del Mississippi Missouri. I fertilizzanti sono stati utilizzati in grande quantità, soprattutto come azoto e come fosforo, e anche come potassio. Questi azoto e fosforo sono stati buttati spesso in largo eccesso e comunque il terreno non è in grado di assorbire tutto quello che viene messo sul terreno, quindi vanno a concentrarsi nei fiumi. Questi fiumi poi hanno dei cammini ovviamente obbligati e tutto va a finire verso la foce del fiume e va a creare, qui nella zona del Golfo del Messico settentrionale, coste degli Stati Uniti, questa zona, cosiddetta zona morta, che si può vedere fisicamente, la zona morta è questa. Cosa succede? Succede che questa enorme quantità di azoto e di fosforo porta a uno sviluppo enorme, a una proliferazione enorme di alghe, le quali alghe hanno un certo tempo di vita, poi muoiono, morendo assorbono tantissimo ossigeno durante la decomposizione e quindi non lo rendono più disponibile alle altre forme di vita che si trovano lì, quindi questa diventa una zona morta. E quindi una prima conseguenza di quella grande rivoluzione che ci ha permesso tutti di mangiare è questa. Non è l'unica zona morta del mondo, ce ne sono altre anche nel Mar Baltico, negli stessi, nella stessa costa orientale. E ho parlato finora di azoto principalmente, ma appunto l'altro elemento fondamentale dei fertilizzanti è anche il fosforo. E il fosforo non si trova nell'aria come l'azoto. La fonte principale dell'azoto è l'atmosfera, ma il fosforo in realtà no. Per tanti anni, per secoli, il fosforo è stato, come avevo accennato prima, utilizzato prendendolo dalle deiezioni animali. E nell'Ottocento si è anche cominciato a utilizzare il fosforo contenuto nelle cosiddette Guano Island. Guano è, sapete cos'è? Queste isole di guano sono delle piccolissime isole che si trovano negli oceani, in particolare nel Pacifico, dove gli uccelli migratori nel corso dei millenni si fermavano, stavano lì a riposarsi, quindi queste enormi quantità di uccelli, e lì rilasciavano le loro deiezioni, e il guano degli uccelli ha una composizione perfetta, azoto, fosforo e anche potassio, quindi è un fertilizzante perfetto. Quindi per tanto tempo si è andato ad attingere a queste Guano Island, e poi si è cominciato ad attingere anche alle risorse minerali vere e proprie, cioè i fosfati sono delle rocce. Quindi a partire dal Novecento tutta la parte blu di fosforo che si è utilizzata per i fertilizzanti è una parte minerale, quindi si è andato proprio a scavare in miniera, come il ferro, come tante altre cose. Dicevo prima di queste Guano Island, un esempio di Guano Island è l'isola di Nauru in Micronesia, che è questa. Questa è un'isola che è stata devastata dall'attività di estrazione di questi fosfati che erano nient'altro originariamente che guano, e quindi è diventata una specie di luna. E quindi gli abitanti si sono ormai confinati in questa zona costiera e i fosfati sono praticamente finiti. Pensate che questo stato, che è uno dei più piccoli del mondo, è stato per lungo tempo anche uno dei più ricchi del mondo, proprio a causa di questa ricchezza. Ma questo stato ormai è in bancarotta, perché scava che te scava, gratta che te gratta, non c'è rimasto più niente. E quindi questa potrebbe essere un po' l'immagine un domani anche dell'intero pianeta Terra, che a forza di scavare e di grattare poi non ne rimane. Quindi diciamo che la storia ci dà già qualche esempio di come non possiamo vivere al di sopra le nostre possibilità. Poi i fosfati ci hanno raccontato un'altra storia interessante, secondo me, considerate il fatto che non sono puri al 100%. E lessi con grande interesse un paio d'anni fa questo lavoro, che raccontava di come l'uranio presente in tracce nei minerali di fosforo è stato a sua volta sparso per i campi. E in Germania si stima che l'uso dei fertilizzanti fosfati, come sta scritto qui giù, dal 51 al 2011 è risultato nell'applicazione cumulativa di circa 14.000 tonnellate di uranio come impurezza dei fosfati usati in fertilizzanti su terra agricola, corrispondente a una media di circa un chilo di uranio per ettaro. Uranio è un metallo pesante, e quindi in quanto tale estremamente tossico, e quindi vedete che queste attività non sono mai ovviamente la realtà, la natura è complicata, quindi scopriamo poi a catena una serie di problemi che abbiamo indotto. Un altro effetto inatteso, sempre a catena di questa questione alimentare, è che nonostante l'abbondanza di cibo, ancora oggi ci siano ancora molte nazioni in cui ci sono persone che soffrono la fame. Questa mappa indica quello che è l'indice globale della fame, che ci sono alcune nazioni rosse dove l'indice globale è molto alto. L'indice globale è definito da una serie di parametri, non entriamo in questi dettagli. Comunque, più andiamo verso le tonalità di rosso, più lì si soffre la fame, il significato di questa mappa. Quindi sono nazioni come l'India, l'Africa subsahariana, alcune nazioni che soffrono di questo problema. E anche in zone più evolute, chiamiamo così, economicamente del pianeta, ci sono ancora sacche di persone che soffrono la fame, Russia, America Latina, eccetera. Poi c'è il problema opposto, anche questo era del tutto inatteso, che ci sono anche persone sovrappeso e obese. Quindi la disponibilità di cibo ha fatto sì che nei paesi più ricchi, come accade nelle nostre terre, proliferano i centri, no, i centri di dimagrimento, cosa che pensate se i nostri nonni avessero mai avuto questo problema dei centri di dimagrimento, ma di sicuro. E invece ci sono nel mondo più di 1 miliardo sovrappeso o obese. Più le nazioni sono rosse, più il numero, l'incidenza di questi obesi è elevata, e ci sono gli Stati Uniti, cosa che non si aspetta, ma vedete ci sono anche nazioni come l'Egitto e come l'Arabia Saudita. E l'Egitto, se torniamo alla mappa precedente, è anche uno dei paesi in cui ci sono persone che soffrono la fame, quindi questo fa anche vedere come ci siano, siano aumentate, anche tendono ad aumentare anche le disparità e anche le stranezze della nostra storia. Quindi in Egitto ci sono un sacco di obesi a causa dell'acquisizione di questi stili alimentari occidentali. Rimanendo sempre in ambiente il tema agricolo, l'aumento delle rese agricole non è stato possibile solamente grazie ai fertilizzanti, ma anche grazie ai pesticidi. E noi che abitiamo in campagna sappiamo, conosciamo bene quanto siano utilizzati, sicuramente adesso in maniera più razionale, più contenuta di quanto non lo fossero 20 o 30 anni fa, e questa è stata una buona cosa. Anche qui è avvenuto nel campo dei pesticidi negli ultimi 20 anni una cosa inattesa. Probabilmente avete sentito dire che c'è una strage degli impollinatori, in particolare delle api. Il Time, la rivista americana, ci ha dedicato l'anno scorso una copertina, quindi il tema evidentemente è abbastanza importante, e lo è, perché pensate che ci sono tante coltivazioni che dipendono in maniera drammatica dalla impollinazione delle api stesse. Le mandorle dipendono al 100% dall'impollinazione delle piante, ma altri tipi di piante come le mele, le cipolle e gli asparagi dipendono al 90%. Quindi le api fanno un servizio molto importante. Bene, cosa è successo? Perché scompaiono le api? Ci sono varie ragioni, ma una delle più drammatiche è che sono stati inseriti sul mercato circa 20 anni fa dei pesticidi che si chiamano neonicotinoidi, questo è legato alla loro struttura chimica, non è importante il nome, l'importante è che furono introdotti perché 20 anni fa c'era il problema degli insetticidi che erano dannosi per l'uomo, ricordate la trazina, il bentazone, sono problemi che hanno avuto anche in Italia, erano dannosi direttamente per l'uomo. E quindi vennero inventati questi pesticidi che erano invece direttamente più mirati a colpire gli invertebrati, e tra questi ci sono anche le api. Evidentemente forse ce lo si poteva aspettare questo effetto indesiderato, non venne più di tanto considerato, e adesso ci troviamo ad affrontare questo enorme problema. E l'impollinazione è un servizio importante e gratuito offerto dalla natura. E dove l'impollinazione fallisce, in alcune cose, in alcune zone del mondo sta già succedendo come in Cina, fanno l'impollinazione a mano. Ora voi capite, provate a fare da noi con il costo della manodopera l'impollinazione a mano e vi rendete conto quale valore economico anche abbia l'impollinazione fatta gratuitamente dalle api. Adesso passo a parlare di tutt'altra cosa, perché come vi dicevo all'inizio farò degli esempi. Passerò in rassegna quello che è l'evento inatteso per antonomasia. Tra l'altro è un argomento di cui si parla meno ultimamente, perché è in via lentissima di risoluzione. È il cosiddetto buco dell'ozono, buco dello strato di ozono, che è concentrato principalmente nella zona antartica, cioè sul polo sud, diciamo così. In realtà non è un vero e proprio buco, è un assottigliamento di questo strato di ozono. Allora, per capire di cosa stiamo parlando, dobbiamo capire dov'è e cos'è questo strato di ozono. Lo strato di ozono è una delle tante cause molteplici, possiamo considerare uno dei tanti casi grazie ai quali è possibile la vita su questo pianeta. Quale sia l'origine di questo caso, ognuno avrà la sua opinione. Nella stratosfera, a 20-30 km dalla superficie terrestre, c'è questo appunto strato di ozono, dove l'ozono è più concentrato rispetto a tutto il resto dell'atmosfera. Sono concentrazioni in realtà molto basse, di circa 10 ppm, che sono bassissime, però è 30 volte maggiore che nel resto dell'atmosfera ed è concentrato, è estremamente sottile, proprio in quella zona lì. L'ozono di per sé è tossico, quindi a quelle concentrazioni, si può dire che la concentrazione qui giù sarebbe un problema, invece lassù è una risorsa, una grandissima risorsa. Perché? Perché l'ozono assorbe la radiazione ultravioletta del sole a più alta energia, evitando che arrivi sulla Terra. Potremmo paragonarlo a una specie di gigantesco occhiale da sole che circonda tutto il pianeta e ci permette di far arrivare sul pianeta solamente la radiazione meno dannosa. È una cosa talmente importante, pensate che il 16 settembre, quasi nessuno lo sa, è la giornata internazionale per la salvaguardia dello strato di ozono. Perché è importante? Perché in assenza di questo strato c'è un effetto diretto sul sistema immunitario delle persone, aumenta i casi di cancro alla pelle, di cataratta, di riduzione della produttività agricola, degradazione dei manufatti e così via. E cosa è successo? Perché questo strato a un certo punto è andato in pericolo? È successo tutto ebbe inizio in modo piuttosto banale. Qui vedete un frigo vecchissimo e delle bombolette spray. Non c'è niente di più banale di un frigo e delle bombolette spray. Uno dice, ma che male fa? In realtà questi dispositivi per funzionare hanno bisogno, devono contenere, per motivi diversi ovviamente, delle sostanze gassose, nello spray per buttare fuori quello che ci interessa che li mettiamo dentro, nel frigo per alimentare il ciclo di compressione della refrigerazione. Queste sostanze devono avere delle caratteristiche, devono essere molto stabili, un frigo deve stare 20-30 anni, devono non essere tossiche possibilmente, devono non essere corrosive perché devono stare dentro il frigo e quindi non possono corrodere i metalli, devono essere anche poco costose perché sono molto utilizzate. Bene, sostanze che abbiano queste caratteristiche non sono tante e negli anni 30 vennero scoperti i clorofluorocarburi, vennero sintetizzati i clorofluorocarburi, CFC, per chi, diciamo, faccio vedere questa struttura brevemente, è semplicemente una molecola di metano in cui agli idrogeni sono sostituiti dei cosiddetti alogeni fluoro o cloro, per esempio CFCN3. Bene, queste sono molecole stabilissime come serviva, però accade l'imprevisto perché sono sì stabili, ma non sono stabili ovunque. Allora cosa succede? Questi CFC restano stabili nella troposfera, cioè qui giù da noi, alle nostre latitudini, per anni, senza far niente. Però nel giro di 20 anni, a causa della circolazione atmosferica, salgono, tendono a salire in alto, essendo stabili, non si degradano, salgono in alto e raggiungono quelle altezze a cui c'è questo strato di ozono e qui assorbono la radiazione UV, esattamente come l'ozono. Qui c'è la descrizione chimica, ma non entro in questo dettaglio, lasciate perdere. La cosa importante, il messaggio importante, è che in questo meccanismo chimico un po' complicato ogni singola molecola di CFC può arrivare a distruggere 100.000 molecole di ozono. Quindi aumentando, portando questi gas lassù, ci sono voluti alcuni decenni perché ci arrivassero, da lì hanno cominciato questa opera di distruzione. E a un certo punto gli scienziati si sono accorti che questo, che c'era qualcosa che non tornava per quanto riguardava la composizione dell'atmosfera lassù. E gli scienziati che hanno studiato e capito cosa stava succedendo sono questi tre e hanno preso il Nobel per la chimica nel 1995. Molti anni dopo che fu siglato un accordo per la messa al bando di questi CFC che fu fatto nel 1987 a Montreal. E questo è un fatto di cronaca interessante: nonostante fosse già stato firmato nell'87 a Montreal questo protocollo, nell'88, cioè un anno dopo, il capo dell'azienda che più produceva quei CFC ancora stava lì a dire che loro non c'entravano niente, che loro erano innocenti. Questa è una storia che in questi decenni abbiamo sentito tante volte, no? Quelli del tabacco che dicevano che non era vero, che facevano il cancro ai polmoni, quelli dell'amianto, storie tragiche che in Italia conosciamo, e così via. Quindi oggi quelli che dicono che non è vero che i combustibili fossili alterano il clima, c'è una vecchia storia che continua a ripetersi, quindi speriamo che la storia cominci a farci capire quando questi imbroglioni alzano la voce. Di fatto scientificamente la pistola fumante c'era perché gli scienziati avevano già fotografato tramite i satelliti che c'era esattamente una corrispondenza tra lo strato, tra il buco dell'ozono, tra questo buco che c'era, e la concentrazione di quel ClO che era il precursore di tutti quei disastri chimici che avevano. Quindi questa è una fotografia che non lascia alcun dubbio, cioè qualsiasi magistrato ti potrebbe mettere in galera di fronte a queste foto, no? Quindi è la pistola fumante, chiamiamola. Bene, come è andata a finire questo? Dopo che si è capito cosa è successo, come è andata a finire? È andata a finire che abbiamo cominciato a monitorarlo. E queste sono le fotografie del buco dell'ozono tra il 79 e il 2012. Il buco tipicamente raggiunge il suo massimo annuale, perché tende a fare così durante l'anno, a seconda del fatto, voi sapete che per 6 mesi nelle zone polari c'è buio, o comunque le giornate sono molto corte. E quindi quando inizia la primavera australe sull'Antartide, tra settembre e ottobre c'è il massimo di espansione di questo buco. Il massimo fu raggiunto nel 2006, cioè il massimo del buco, cioè il minimo storico nello strato, nello spessore di questo strato di ozono, si è raggiunto nel 2006. E da allora piano piano è cominciato ad essere sempre più piccolo. Fu firmato nel 1987 il protocollo di Montreal, come citavo prima, per la messa al bando di queste sostanze che crescevano negli anni 70-80 e a un certo punto hanno raggiunto il massimo e adesso tendono leggermente a calare. E come dicevo prima, si stima che pian piano si andrà a chiudere, ma seguiranno ancora molti anni. Si stima che si chiuderà definitivamente tra il 2050 e il 2070. Ora, questa è una storia che chiudo qui, ma che è interessante per vari aspetti. Primo è che siamo stati molto fortunati. Perché? Perché il buco dell'ozono è avvenuto principalmente nella zona antartica, che è un po' lo scarico del rubinetto dell'atmosfera per quanto riguarda i CFC. Per tutta una serie di concause, questi CFC si andavano a concentrare principalmente laggiù, quindi una specie veramente di rubinetto, di tubo di scarico. E quindi hanno, diciamo, inciso in una zona poco popolata, quindi di conseguenza ha fatto relativamente pochi danni, perché se fosse avvenuto invece alle medie latitudini sarebbe stato un disastro. Quindi siamo stati fortunati, abbiamo esaurito uno dei bonus di fortuna che forse avevamo in tasca. Non si ripeterà forse spesso una fortuna di questo tipo. E un'altra cosa è un esempio da manuale di come le nazioni si sono rese conto del pericolo e hanno preso delle decisioni importanti. Però è stato facile per farlo per il buco dell'ozono, relativamente facile, perché comunque sia spray, bombolette spray, refrigeratori, eccetera, è un campo industriale importante ma non è abnorme e i sostituti erano già disponibili. È molto più difficile fare questo tipo di accordi quando si tratta di mettersi d'accordo per ridurre la CO2, perché il sistema energetico, che va a combustibili fossili, è molto più mastodontico ed è molto più difficile riuscire a mettere d'accordo gli stati su come sostituirla, anche perché i sostituti diretti, immediati, dei combustibili, per l'elettricità abbiamo tante soluzioni, ma per i combustibili non sono già pronti, oppure si stanno sviluppando. Quindi è una questione molto più complicata. E a proposito di energia, passiamo invece ad analizzare alcuni effetti dell'aumento della disponibilità di energia, effetti inattesi a catena di questa vulcania energetica che abbiamo vissuto in questi ultimi 150 anni. Questa è una diapositiva di Vincenzo, quindi la conoscete sicuramente. Questo è il consumo nella storia della civiltà umana, che è stato bassissimo per tantissimo tempo, per millenni, basato essenzialmente su forza muscolare umana e animale. Poi da un certo punto in poi il consumo energetico è schizzato in alto. E ancora oggi più dell'80% di questa energia è ottenuta dai combustibili fossili. Allora andiamo a vedere, a osservare visivamente quanta roba bruciamo per arrivare a questo consumo energetico. Nel 2013 i consumi mondiali di petrolio sono stati di 91 milioni di barili al giorno. Vuol dire che in un anno si consumano 5,3 chilometri cubi di petrolio. Quindi si bruciano 5,3 milioni di cubi, quindi 53 mila miliardi di litri, che è un cubo di lato 1,75 km, questa è la Tour Eiffel come riferimento. Tutto questo mega cubo viene bruciato tutti gli anni, in più vengono anche bruciati 3.300 miliardi di metri cubi di gas tutti gli anni, ai livelli attuali, e 7,8 miliardi di tonnellate di carbone. Tutta questa quantità di roba va a produrre queste enorme quantità di CO2 che noi non vediamo. Questa è la caratteristica fondamentale della CO2. La CO2 è un gas inodore e incolore, per cui è estremamente discreto nel dileguarsi nell'atmosfera. Gli esseri umani non hanno la percezione di questo. Se dal tubo di scappamento uscisse un fumo verde, forse la gente sarebbe più attenta al problema. Siccome c'è un fumo trasparente, la questione non crea particolari, diciamo, sensi di colpa. Eppure noi sappiamo che storicamente nelle ere geologiche a ciascun aumento della CO2 in atmosfera, cosa che nelle ere geologiche è avvenuta a causa di cataclismi naturali, ha sempre corrisposto un aumento della temperatura. La linea rossa e la linea blu nel corso di centinaia di migliaia di anni sono l'aumento delle temperature correlate ad un aumento della CO2 in atmosfera. E adesso non siamo in questa fase, solo che questa è una fase diciamo, di carattere naturale, questa invece è indotta dall'uomo. I termometri della Terra ci stanno indicando che il pianeta si sta scaldando. Se andate sul sito della NASA, qui ci sono un sacco di fotografie come queste, gemelle, di foto di ghiacciai 100 anni fa e di ghiacciai oggi. E dove, insomma, non è necessario essere un grande esperto di clima per capire che il pianeta si sta scaldando. La calotta artica, quella che sta al polo nord, prima parlavamo del polo sud, il polo nord è sempre più ridotta nei mesi estivi. Abbiamo dei disperati tentativi di rimedio, questo è un tentativo già sperimentato varie volte in Austria, che d'estate coprono i ghiacciai con dei teli termici in modo tale da limitarne la disintegrazione. Questo, diciamo, è un classico esempio di, come dire, siamo alla canna del gas, non sappiamo più cosa fare. No? E cosa succede? Qual è questo fatto che noi siamo andati a alterare? Provo a spiegarlo in un paio di diapositive. La temperatura della Terra è il frutto di una serie di scambi di calore. La temperatura media del nostro pianeta è di 15 gradi, considerato tutte le latitudini, giorno e notte, tutto l'anno, 15 gradi circa. Ci sono tre flussi principali. Il primo, che è quello indicato in giallo, è la radiazione solare, il flusso di radiazione solare che colpisce la superficie della Terra. Questo è il primo. Il secondo è il calore che viene riemesso dalla Terra e che viene ributtato nello spazio esterno. La Terra assorbe e riemette perché è radiazione infrarossa. E poi c'è un terzo, e qui è il punto, che è quell'arancione piccolino che vedete qua, che è quello che invece viene trattenuto dentro la nostra atmosfera da questi gas serra che in natura fanno questo servizio. Cioè la CO2 e il vapore d'acqua sono i più grandi gas serra e trattengono parte di questo calore dentro la superficie della Terra, ed è un effetto benefico, perché se non ci fosse questo effetto serra naturale, la temperatura media del pianeta sarebbe di 18 gradi sotto zero. Quindi l'effetto serra è una benedizione, meno male che c'è. Nella Terra, e sulla Luna, dove non c'è un'atmosfera, non c'è un effetto serra, le temperature oscillano tra 100 gradi e 170 gradi sotto zero, quindi capite che la vita sarebbe difficile così come la conosciamo. Invece abbiamo questo effetto serra naturale. Il problema è che siamo andati ad alterarlo, cioè abbiamo preso del carbonio che stava lì da milioni di anni nel sottosuolo e l'abbiamo buttato in atmosfera, e quindi siamo andati ad accrescere l'effetto serra naturale con l'effetto cosiddetto antropogenico, quindi appunto siamo nell'antropocene. Probabilmente questi possono variare a causa di vari fattori. Comunque, ci sono vari gas in atmosfera, tra cui il principale CO2, che hanno questo effetto di assorbire la radiazione e trattenerla. Quindi la CO2 è un gas incolore, inodore e non tossico, come dicevo prima, quindi è molto discreto. È estremamente stabile, una molecola di CO2 resta in atmosfera mediamente 4 anni, quindi una volta che la buttiamo lì per almeno 4 anni ci sta. Però l'atmosfera si rimescola ogni anno mediamente, quindi questo fa sì che la concentrazione di CO2 sia uguale ovunque. E questo è una grande ingiustizia, perché i più grandi produttori di CO2 siamo noi paesi ricchi, ma poi distribuiamo questo problema su tutto il pianeta. E quindi l'effetto serra è un problema, è il riscaldamento globale, che riguarda tutti, anche quelli che di CO2 ne producono poco o nulla. La misura sperimentale della CO2 si è cominciata a fare negli anni 50 e da allora è continuata a salire, come già aveva cominciato dall'inizio della rivoluzione industriale. Quindi questo è l'andamento, mai verificato nella storia dell'uomo così in fretta. Questo è l'andamento della CO2 nel corso degli ultimi anni, dal 2010 al 2015. Vedete, l'andamento è sempre in salita, però con delle oscillazioni stagionali legate al fatto che risentono della presenza, soprattutto nell'emisfero settentrionale, di grandi estensioni di terra. La principale massa continentale sta nell'emisfero nord, dove siamo noi. L'attività fotosintetica naturale è molto elevata nell'emisfero nord a partire da queste settimane e per i prossimi 3, 4, 5 mesi. In questi mesi, quindi, la Terra è in grado di assorbire più CO2 grazie alla fotosintesi delle terre emerse, mentre in inverno succede l'opposto. Quindi d'estate tende a diminuire la CO2 e d'inverno tende ad aumentare complessivamente sul pianeta grazie a questa questione. Però l'andamento non è così. L'andamento è così, tende a oscillare ma verso l'alto, quindi tende sempre a crescere. E quindi possiamo vedere, tra l'altro, in questa oscillazione in salita una sorta di respiro affaticato della Terra. A che punto siamo? tutta questa storia, che noi attualmente mettiamo in atmosfera 36 miliardi di tonnellate di CO2 e meno della metà vengono digerite dalla fotosintesi delle piante e del plancton. La combustione dei combustibili fossili negli ultimi 150 anni ha creato un'atmosfera ricca di CO2 come non era mai stato negli ultimi 800.000 anni. Ora, la nostra civiltà di anni ne ha 3, 4, 5.000, possiamo dire. Bene, noi abbiamo fatto una cosa nel giro di poco tempo come non si era mai vista per tantissimi anni e pochi precedenti. Quindi, di fatto, possiamo dire che è in corso il più grande esperimento fuori controllo della storia dell'umanità. La comunità scientifica non ha più dubbi, le attività umane sono le principali responsabili di quello che sta accadendo, del riscaldamento del pianeta legato all'emissione di questa CO2. La politica fatica a trovare degli accordi, a dicembre si ritroveranno di nuovo a Parigi, speriamo che concludano qualcosa di più rispetto alle varie Lima, Copenaghen, eccetera, eccetera. Comunque ormai, purtroppo, sarà impossibile evitare un riscaldamento medio inferiore ai 2 gradi sul pianeta e questo ha delle conseguenze notevoli. Quali conseguenze ha il riscaldamento, del pianeta? Per esempio, ha degli aspetti gravi in alcune zone in particolare. Nel subcontinente indiano, che è questo, qui c'è la catena dell'Himalaya e la zona del Tibet, che sono montagne altissime, che alimentano con acqua le 2 miliardi di persone che stanno qua giù, tra India, Bangladesh e Pakistan. E quindi, nel momento in cui queste ghiacciai si sciolgono, stanno già aumentando le inondazioni in queste zone, questo si sta già verificando, e poi quando ci saranno prosciugati questi ghiacciai in gran parte avranno invece problemi opposti di approvvigionamento di acqua, perché non arriverà più giù quest'acqua. Problemi più analoghi ce l'hanno anche i nostri amici austriaci e svizzeri, che basano più della metà del loro approvvigionamento elettrico con l'idroelettrico alimentato dai ghiacciai alpini. Quando questi saranno prosciugati avranno problemi di approvvigionamento elettrico. Un altro problema è lo scioglimento del permafrost. Il permafrost è quella miscela di terreno e di ghiaccio che si trova in particolare in queste zone del mondo. Questa è la Russia, questo è il Polo Nord. Questa è la Russia, vedete il Canada, l'Alaska, la Groenlandia. Ci abitano poche persone lì, ma ce ne abitano. Non sono zone totalmente disabitate. E in queste zone spesso cominciano a presentarsi problemi di questo tipo. Questo non è un terremoto che purtroppo noi conosciamo bene, è semplicemente lo scioglimento del terreno su cui queste case sono costruite. Perché questo terreno duro a causa della temperatura, perché è impregnato di ghiaccio, diventa più molle e quindi le case si sgretolano. Stesso problema ce l'hanno le foreste, si parla del fenomeno delle foreste ubriache. In queste zone artiche, dove ci sono delle stese foreste di betulle, queste betulle cominciano a cadere e sembrano si siano ubriacati questi alberi. Tra l'altro poi in questo scioglimento si rilascia metano in atmosfera che va a esacerbare il fenomeno. Un altro fenomeno legato a questo non è solo legato al ghiaccio, un fenomeno che si sta verificando in Canada. In alcune foreste, a causa dell'aumento della temperatura, prosperano degli insetti che divorano letteralmente le foreste. E quindi le foreste, che hanno delle foreste boreali molto estese, vengono letteralmente distrutte dal proliferare di questi insetti. Questo è un problema che in Canada hanno molto. Un altro problema, vedete, insomma, questo gas che non vediamo, che su cui non ci facciamo colpe, ne fa dei danni, no? Un altro è questo, che la CO2 quando si scioglie in acqua va a produrre dell'acido carbonico, quindi l'acqua diventa acidula e questo va a distruggere progressivamente le barriere coralline che invece hanno un carattere di tipo basico. E questo è un altro problema che si sta già verificando. In alcune zone la barriera corallina è stata praticamente compromessa. L'aumento del consumo di energia, oltre a tutti i problemi legati alla CO2 che ho riassunto brevemente, provoca anche problemi di inquinamento. Questa è una foto che ho fatto atterrando a Bologna, questa è una tipica foto invernale che si vede atterrando un giorno di sereno qui dalle nostre parti. Vedete, c'è questa striscia nera e arancione legata alle combustioni, e quindi c'è il particolato atmosferico carbonioso e quello rossastro invece sono ossidi di azoto principalmente. Questa è un'immagine che è girata sui giornali quest'autunno. Il 30 ottobre 2014 la NASA ha twittato questa foto dove si vede la pianura padana completamente invasa da una nube mista di nebbia e di smog. Questa nube in realtà c'è sempre sulla pianura padana. E lo si vede anche in queste mappe mondiali, dove ci sono le macchie di inquinamento da ossido di azoto che sono corrispondenti alle zone più industrializzate e più inquinate del pianeta, tra cui c'è appunto anche la pianura padana. Le ossidi di azoto sono presenti in tutti i fenomeni di combustione perché non si fanno le combustioni in ossigeno puro, ma in aria, e in aria l'aria è piena di azoto. E questa è la pianura padana presa da più vicino, la macchia rossa praticamente c'è tutto inverno, perenne. Questi ossidi di azoto, che sono inquinanti ubiquitari, a loro volta generano un altro problema. D'estate sono precursori dell'ozono, avete presente che dicono gli anziani siano in casa, i bambini stiano in casa, il precursore, la causa principale della produzione di ozono sono gli ossidi di azoto, ancora loro. Allo stesso tempo d'inverno sono i principali produttori, precursori di particolato cosiddetto secondario, a fare questa perenne pappa che c'è sulla testa, chiamiamo smog fotochimico, ma non è tutto. Un'altra conseguenza a suo tempo in attesa è che l'emissione di ossidi di azoto e anche di zolfo, in particolare dalle ciminiere dell'industria e delle centrali a carbone, aveva creato, soprattutto tra gli anni 60 e 70 in Europa, nelle zone più industrializzate del Belgio, della Germania e della Ruhr, il fenomeno delle piogge acide. Quindi le precipitazioni diventavano acidificate a causa della presenza di questi gas e le foreste letteralmente morivano, venivano bruciate dalle piogge acide. Questo fenomeno, grazie ai provvedimenti presi in Europa, è andato a spegnersi, mentre intanto è cominciato a svilupparsi in Cina, nell'estremo oriente e così via. E poi c'è anche il problema dell'intaccamento, perché queste deposizioni acide vanno ad intaccare i materiali, il marmo, eccetera, quindi le opere d'arte. E quindi abbiamo messo in campo la lotta all'inquinamento, e quindi abbiamo preso grandi provvedimenti, e questo ha fatto sì che per esempio si siano sviluppate le marmitte catalitiche. La marmite catalitica è stata una grande scoperta, ma anche qui abbiamo avuto delle conseguenze inattese che vedete in un attimo. Le marmite catalitiche permettono di far sì che nei paesi occidentali, dove non ci sono solo attaccate le macchine, ma anche attaccate le ciminiere, i catalizzatori, l'aria sia molto meglio rispetto a una strada trafficata cinese, per esempio. Queste sono foto, diciamo, classiche. In Europa noi abbiamo dettato la linea per far sì che le città migliorassero nella qualità dell'aria, perché sarebbe assolutamente impensabile che con tutte le macchine che abbiamo oggi le macchine mettessero ancora come negli anni 70, saremmo veramente a dei livelli impensabili di inquinamento. L'Europa ha dettato la linea, voi sapete che avevamo le normative Euro 1, Euro 2, Euro 3, adesso siamo all'Euro 6, se voi comprate un'auto adesso è un'auto Euro 6, quindi l'Europa ha dettato la linea su tutti i fronti. Però ci sono ancora molti paesi indicati qua, soprattutto in Oriente, nei quali pensate che c'è ancora la normativa Euro 2, cioè le macchine che noi avevamo 20 anni fa, 15 anni fa. Però anche il fatto di andare verso l'Euro 6 non ci libera da qualsiasi problema, perché ad esempio è stato scoperto recentemente che i gas di scarico delle nostre automobili con i catalizzatori contengono piccolissime quantità dei metalli che stanno dentro il catalizzatore. Però piccolissime quantità moltiplicate per migliaia di auto, milioni di auto, fanno un problema. Quindi stiamo spargendo nell'ambiente questi metalli pesanti che vengono dal catalizzatore, che ci dà tanti vantaggi, ma anche lui non è esente da pecche. Un altro caso recente è che nei camion di diesel attuali Euro 6, che escono adesso autobus, si utilizza come materiale necessario per indurre la riduzione dell'urea, che è uno scatolino che va messo lì, ogni tanto si mette lo scatolino di urea, no? Come si mette il sale nel decalcificatore dell'acqua di casa, bisogna mettere questo scatolino, però questo scatolino, questa urea a sua volta comporta la produzione di ammoniaca, e quindi gli autobus e i camion Euro 6 mettono ammoniaca, che era un inquinante che si era abbattuto nei tempi, adesso sta ricominciando ad aumentare. Quindi noi possiamo cercare di porre dei rimedi, ma poi scopriamo delle altre magagne, insomma. Quindi non è mai sempre semplice risolvere definitivamente i problemi. Se però questo di energia, le fonti di energia convenzionali si impoveriscono. Questo è un altro problema. E quindi nel tempo le scoperte di grandi giacimenti di petrolio, che sono queste barre grigie, hanno teso a diminuire. E le grandi scoperte sono finite, nonostante la domanda di petrolio continui ad aumentare. Questo che era il petrolio facile, quello che abbiamo estratto fino ad oggi, possiamo dire, si va appunto assottigliando. Quindi stiamo andando verso l'era di altri tipi di combustibili che potremmo chiamare estremi. Cosa voglio dire? Voglio dire che stiamo andando a scavare sempre più in profondità negli oceani, stiamo andando a cercare petrolio in zone un tempo inaccessibili come la zona artica, perché il ghiaccio si scioglie a causa della combustione dei combustibili fossili, noi furbissimi andiamo adesso a cercare dell'altro petrolio, così andiamo a complicare il problema, ma appunto. E andiamo a cercare anche i cosiddetti idrocarburi non convenzionali. Un esempio classico sono questi. Questi si chiamano sabbie bituminose e, nonostante le apparenze, queste sabbie, questa robaccia qui, contiene petrolio. Ed è possibile estrarre petrolio da lì, petrolio di pessima qualità, ma lì c'è petrolio. Una zona ricca di queste sabbie bituminose si trova in Canada, in questa zona qui, dello stato dell'Alberta. Per andare a fare questa operazione si vanno a sbancare enormi quantità di territorio, che possono essere paludoso anche con foreste, quindi vengono abbattute foreste. Quindi una zona inizialmente si presenta così e dopo si presenta così, perché queste sabbie bituminose o si trovano direttamente in superficie o al massimo a circa 200 metri di profondità, quindi basta scavare poco. Queste attività in Canada sono cominciate negli anni 80 e dallo spazio si può vedere l'estensione di questa attività. Nel 1984, immagine del sito della NASA, questa era l'estensione di questa attività. Nel 96 si era espansa così, nel 2001 si è allargata, nel 2011 era già diventata così, adesso si è ulteriormente allargata. Occupa circa una zona di 700 km quadrati. Alla zona di potenziale estrazione pensate di 140.000 km quadrati, quindi sono appena all'inizio, se proprio decidono di andare avanti. Cosa si fa con queste sabbie? Queste sabbie vengono portate in questi impianti che le estraggono, sono un impianto che è ambientato un impianto chimico e una raffineria, quindi tirano fuori questo petrolio pesante e lo scarto della sabbia del terriccio viene messo in alcune laghe artificiali dove buttano questo scarto, sperando che rimanga confinato lì. Sono autentici bacini lacustri artificiali, però hanno scoperto recentemente che nei fiumi della zona, siccome la natura è complicata, l'inquinamento va sia nel sottosuolo sia attraverso l'atmosfera, quindi quelle schifezze vanno in giro, per essere molto semplici, e si cominciano a trovare pesci con tumori di questo tipo nelle vicinanze, nei fiumi che si sperava che fossero rimasti incontaminati. Questo tipo di attività ci fa vedere come noi andiamo ad impattare anche sulla biodiversità del pianeta. E qui c'è una mappa che mi sembra abbastanza interessante. Vi fa vedere le zone marroni, sono zone dove c'è un'elevata probabilità di trovare grandi riserve di idrocarburi ancora non sfruttate. E ce ne sono tante di zone marroni in America Latina e anche qui nel sud-est asiatico. Scusate, queste sono le zone nere, queste macchioline nere, queste macchie nere che vedete qui indica zone di potenziale estrazione di idrocarburi. Queste però vanno a sovrapporsi, e queste sono le zone marroni, alle zone più alta biodiversità del pianeta. Quindi andare a cercare petrolio qui vuol dire andare a minacciare la biodiversità di quelle zone. Quindi i due problemi, purtroppo, vedete, c'è quasi una sovrapposizione tra le zone ancora da esplorare e le zone più alta biodiversità. E questo ci richiama a un problema forte, che è il peso crescente dell'uomo sugli ecosistemi, cioè quanta percentuale degli ecosistemi è stata influenzata. In questo articolo recente danno dei numeri di percentuale. Se nel 700 sostanzialmente la nostra percentuale di sistemi influenzati dalla nostra attività era trascurabile, la parte verde scura è andata progressivamente aumentando. E di fatto siamo quasi a metà, cioè quasi metà del pianeta è stata decisamente intaccata dalle nostre attività. Quindi le zone ancora di frontiera sono molto ridotte, sono soprattutto tra l'altro oceaniche, perché nelle zone di terraferma sono veramente rimaste poche. Quindi la nostra attività si espande e ha influenze enormi sulla vita degli altri esseri viventi, non ci sono solo esseri umani sul pianeta. E c'è chi ritiene, anzi se ne parla già chiaramente, del fatto che di fatto è in corso la sesta estinzione di massa. Quindi andando a distruggere queste foreste, intaccare questi ambienti, aumentando, diciamo, la presenza degli esseri umani sul pianeta, che aumentano di numero, quindi fanno sempre più sentire il loro peso, si è già nel piede di un'estinzione di massa di molte specie. E questo articolo molto triste l'ho trovato l'anno scorso su Science e parlava di una foresta nel Borneo, una delle zone di cui parlavo prima, quindi nel sud-est asiatico, e c'è questo record di questo giornalista scientifico che va là e dice: ho trovato una cosa agghiacciante, una foresta vuota, cioè gli alberi sono ancora lì, ma siccome ormai questa foresta è circondata da tutte le attività e da tutto quello che viene fatto di estrazione eccetera, non ci sono più animali, perché gli animali hanno bisogno anche di un certo range per poter vivere, no? Non li puoi costringere a vivere in una gabbia. ci ho trovato una foresta vuota, senza più animali. Un altro impatto che le attività umane hanno, inatteso, è l'inquinamento dei mari, che è stato molteplice. Questa l'ho aggiunta ieri perché so che questa sera questo tema verrà affrontato a presa diretta nella trasmissione che c'è su Rai 3 alle 21.45, che è l'inquinamento dei mari, in particolare parlando dell'inquinamento dei nostri mari. Il caso più clamoroso, forse ne avete sentito parlare, è il famoso vortice di plastica nel Pacifico. Che sarebbe questo? Questa è una zona del Pacifico in cui le acque sono molto stagnanti a causa di circolazione delle acque. Quella è una zona in cui c'è poco ricambio di acqua, quindi l'acqua tende ad essere come se fosse una specie di stagno nell'oceano, insomma, per capirci. Ecco, lì in quella zona lì gli scienziati hanno scoperto, come hanno scoperto i naviganti, che c'è una zona in cui il mare ha un'apparenza particolare. Cosa è successo? Qui si sono accumulate, si stima, circa 4 milioni di tonnellate di plastica su una superficie attorno ai milioni di chilometri quadrati. Faccio notare che non è che uno va lì e trova le bottiglie, i flaconi, non è così. Trova semplicemente un'acqua che è piena di frammenti molto molto piccoli, invisibili da ricognizione aerea, ma se lo prende un campione di acqua vede questo pulviscolo che è polvere, che è plastica frantumata. Frantumata per l'azione del mare, che è un'acqua salata, la radiazione solare, il fatto di trovarsi in questo ambiente, diciamo, marino, eccetera. Quindi noi stiamo andando ad inquinare zone che non sospettavamo neppure, questo è stato scoperto quasi per caso. Un'altra conseguenza inaspettata, legata alle attività umane, recente, è questa, forse anche di questo qualcuno potrà averne sentito parlare, legata al virus Ebola. Il virus Ebola non è venuto così dal cielo, boom. Il virus Ebola è un virus che è sempre esistito nella foresta tra il Congo e il Gabon. In questa nicchia ecologica questo tipo di epidemie esplodevano e implodevano. Probabilmente sono sempre state, da millenni ci sono. Però, come sapete, la cosa si è spostata in altri paesi, che sono la Sierra Leone e la Liberia, che abbiamo sentito in questi mesi, che non sono quelle zone tradizionali che si trovano qui, sono qui. Ora, si è scoperto che i principali portatori sani di questa malattia sono questi pipistrelli della frutta, che sono mammiferi e quindi hanno la classica caratteristica di essere dei portatori sani, mi spiegano i biologi, quindi sono molto simili a noi, possono portare questa malattia e possono trasmettercela più facilmente. Semplicemente, scusate, ma questo è facendo una cacchina sopra la frutta, la gente non la lava, la mangia, si è beccata l'Ebola. Questo è il meccanismo base il paziente zero ha preso, il primo paziente di questa epidemia ultima se l'è presa così, perché stavano facendo le celebrazioni di un funerale che in quelle zone dura settimane, quindi si fanno anche, diciamo, delle celebrazioni festose nelle quali si mangiano frutti, e questi frutti erano stati sporcati in questo modo. Perché? È perché queste zone qua sono state deforestate e quindi questi pipistrelli, che erano abituati ad avere un loro range di movimento di un certo tipo e di migrazioni, migrano moltissimo, sono andati anche a portarsi in queste zone dove non c'erano mai stati. In queste zone tra l'altro ci sono delle megalopoli come Lagos in Nigeria di 7-10 milioni di abitanti, e quando un virus di questo tipo non è più nella foresta dove abitano 1000 persone che fa questo gioco, quando tu lo metti tra 7 milioni di persone, come se tu facessi scoppiare la bomba atomica, perché i contatti sono molto frequenti. E quindi anche qui l'uomo non è esente da colpe, perché la deforestazione del Gabon e del Congo ha indotto uno spostamento dei flussi migratori che a catena ha causato questo effetto. Quindi vedete come le nostre azioni in maniera molteplice creano effetti a catena. E infine, questo è l'ultimissimo esempio e dopo chiudo, ci sono anche conseguenze inaspettate del progresso tecnologico. E faccio questo esempio. Questo è il primo computer elettronico che fu messo a punto nel 1944 negli Stati Uniti. È un computer leggendario che si chiama ENIAC e che stava dentro un magazzino, dentro una stanza, forse grande più o meno come questo. Questo aggeggio pesava circa 30 tonnellate, aveva 19.000 valvole che sembravano dei vasi da fiori, dei farinari così, e consumava 200.000 watt. Adesso facciamo un paragone tra questi numeri qua e quelli di quel computer che mi permette in questo momento di vedere per la presentazione. Questo computer qua, quello pesa 30 tonnellate, 19.000 valvole, 200.000 watt. Questo computer pesa 1,5 kg, consuma 30 watt in un 200.000 ed ha 1,3 miliardi di transistor. Ma come fa una gege ad avere 1,3 miliardi di oggetti se è così piccolo? Cioè, è possibile perché arrivano a dimensioni di 22 miliardesimi di metro. Questo computer è immensamente più potente ed immensamente più affidabile di quello che vi ho fatto vedere prima. Là ogni tanto saltava, anzi, praticamente ogni 5 minuti saltava una mouse e andava a capire qual era. Questi funzionano per anni senza fare una piega. Bene, allora uno potrebbe dire, siamo di fronte a una dematerializzazione del mondo, cioè 30 tonnellate, 1,5 kg, prestazioni imparagonabili, evviva! Anzi, uno potrebbe anche fare un esempio più concreto prendendo uno smartphone. Questo smartphone qua, che molti di noi in tasca hanno, ha di fatto sostituito molti oggetti, se ci pensate. Perché uno smartphone fa tante cose che prima venivano fatte da altri dispositivi. Quindi questo aggeggio qui, che pesa poco più di 100 grammi, ha sostituito un telefono che una volta pesava 2 kg. La sveglia. Chi è che usa più la sveglia? Abbiamo il telefono, la bussola, l'orologio. Non vedete più i giovani con l'orologio. Chi vende l'orologio è disperato, perché i giovani guardano il telefono. Se gli regali un orologio per la comunione, poi dice, cos'è sta roba? L'atlante stradale, perché dentro c'è il navigatore, l'agenda, non gli appuntamenti non si chiede più, ma la radio, perché adesso non potete aspettare, una volta la radio, ascoltavate la radio della provincia di Bologna, adesso con lo smartphone, se volete sentire una radio in California, con l'app ci arrivate, sentite, potete sentire. La videocamera, la macchina fotografica. Mi fermo perché non ci stanno più immagini, ma potrei andare avanti, ce ne sono degli altri. Quindi ripeto, questo qui pesa 129 grammi e sostituisce, almeno quelli indicati qua, svariati chili di ROM. Ma è veramente dematerializzazione, perché c'è una differenza fondamentale tra questi oggetti qui e questo. Questi erano fatti di materiali, scusate, di materiali semplici, ferro, carta, legno, zinco, alluminio, quando erano un po' più sofisticati. Questo aggeggio qua invece è fatto in modo diverso. Questo aggeggio contiene almeno 40, oltre 40 elementi chimici, molti dei quali sono rari e soprattutto sono insostituibili. Cioè non posso metterci il materiale, devo mettere proprio quelli lì. Quindi la qualità materiale di questo oggetto è immensamente più elevata di quella. D'altra parte è anche logico, perché non potrebbero mai fornirmi quel servizio così quei servizi così sofisticati che mi offrono. Quindi è meno roba, ma molto più pregiata e soprattutto molto più rara. Nel 2014 il numero di cellulari nel mondo ha superato il numero di abitanti. Cioè questi oggetti pesano poco, ma sono prodotti su una scala che non è mai stata raggiunta da nessun altro oggetto sulla Terra, perché ormai anche nei paesi africani hanno questi oggetti. Ha indotto poi lo sviluppo di un'enorme infrastruttura, non è vero che sui vostri telefoni non servono ovviamente centrali elettriche per alimentarli, servono sempre più dei server, perché ci obbligano sempre più a tenere le cose sul cloud, quindi su dei server che non sappiamo neanche dove sono, quindi non localmente ma altrove, in modo tale che collegandomi a internet io vado a prendere la mia roba, così intanto ce l'hanno loro, ma questo è un altro problema. Poi c'è una rete di distribuzione commerciale, di assistenza, eccetera. Ma soprattutto voi con questo aggeggio qua potete comprare in ogni momento. Quindi questo aggeggio qua è stato un silenziosissimo ma efficientissimo motivo di aumento della vendita e quindi del consumismo e quindi dell'aumento dei trasporti. Pensate ad esempio ad Amazon, no? C'è questo gigantesco magazzino in provincia di Piacenza dal quale partono migliaia di camion tutti i giorni che portano in giro la roba che è stata ordinata col telefonino, col computer. Quindi il messaggio è qui, in realtà apparentemente questi oggetti hanno portato dematerializzazione, ma di fatto non è in corso alcuna dematerializzazione del mondo. Cioè l'aumento degli output di materiali, prendete quelli che volete, minerali, legno, energia, eccetera, è sempre continuamente in aumento, quindi non è in corso nessuna dematerializzazione, purtroppo. Quindi riassumo e concludo. La storia degli ultimi 100 anni è piena di grandi progressi scientifici e tecnologici che hanno di gran lunga migliorato la nostra vita rispetto a quella dei nostri nonni e bisnonni. Non c'è alcun dubbio che noi stiamo meglio di loro. Questo però ha avuto un costo. Io ho qui elencato alcuni esempi, avrei potuto naturalmente farne molti altri. Questa storia di grandissimo successo, di trionfo dell'uomo di questi ultimi 150 anni è costellata di conseguenze inattese che hanno messo e mettono sempre più a rischio l'integrità stessa della nostra biosfera. Quindi abbiamo fatto progressi, abbiamo creato conseguenze, alcune delle quali possono essere letali. Il progresso tecnologico e l'aumento della ricchezza hanno portato sempre e comunque un aumento dei consumi materiali. Non c'è stata nessuna dematerializzazione. E insomma, queste alterne vicende sono una lezione per il futuro. Oggi abbiamo molti strumenti per capire in anticipo, anche sulla base delle lezioni che abbiamo avuto, ne abbiamo avute già tante, per capire le conseguenze in anticipo delle nostre azioni ed evitare gli errori che abbiamo già fatto. Utilizzeremo l'esperienza che abbiamo accumulato? Non lo so, vedremo, speriamo, e vedremo. Vi ringrazio per l'attenzione e ci sono le domande.
Bene, grazie Nicola per questa interessantissima conferenza. Come diceva Nicola, noi siamo la prima generazione che si rende conto di queste cose, quindi tocca anche a noi in qualche modo cercare di rimediare. Perché al giorno d'oggi mi sembra che, volendo, si sa come sono le cose, si può far finta di non saperlo, come purtroppo succede, però si sa come sono. Allora, per esempio, non so, anche oggi apri il giornale e trovi che Renzi e Leni erano in Egitto, in modo che Leni ha concluso un contratto attraverso il quale in Egitto tirerà fuori non so quanti milioni di barili di petrolio. E così. Quindi, non so, a un certo punto bisogna anche fermarsi, perché una volta che si sa come stanno le cose, sarebbe folle, no? Continuare, si va a sbattere contro un muro, no? Ci sono molti di muri. Però noi insomma, fa fatica a far capire queste cose. Allora, come dicevamo prima con mio amico Sacchetti, cioè direbbe che dal basso ci fosse un pochettino più di vivacità, insomma, visto che dall'alto non c'è. Però è anche fatica, insomma, coinvolgere la gente. Va bene, allora penso che ci saranno delle domande su tutte queste cose che Nicola ci ha detto.